dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sbuca dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, eccoci qua, questa è la Conta di Radio Onda Rossa, Conta trasmissione contro il carcere e ogni altro sistema ovviamente di carcerazione, di degradazione, di contenimento. Dunque sono le 15:02 primi, quasi 3, e iniziamo quest'oggi la trasmissione, iniziando dalla cosa più tragica, però è un dato. Dunque, al 24 aprile, quindi una settimana fa, i morti in carcere erano 34 dall'inizio dell'anno, di cui 13 suicidi. Quindi questa piaga, questo dramma non accenna a diminuire, non dico ad arrestarsi, ma nemmeno a rallentare. Questo lo dicono i numeri, quindi c'è poco da tergiversare, e soprattutto lo dicono anche grandi, cioè un po' tutti gli analisti. Questa è la situazione. E il problema è che in molti dipartimenti carcerari, per esempio in Toscana, dove è altissimo il numero dei morti e dei suicidi, e in altri posti stanno mettendo in piedi iniziative, però sono tutti palliativi, perché il problema fu trattato da tutta l'amministrazione penitenziaria quando la crescita dei suicidi cominciò a diventare abbastanza forte, grossa, insomma, oltre 50 l'anno, 40, prima 30, 40, 50, si è arrivati a 60 l'anno di suicidi, oltre che i morti in genere per mancanza di cure, per ritardo di intervento, eccetera. Ma la cosa più preoccupante è il suicidio, perché significa che una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali decide di togliersi la vita, e questo è un problema, perché dice, può avvenire dovunque. Certo, il suicidio è un fatto che probabilmente accompagna l'umanità da sempre, ma la percentuale delle persone che si suicidano in carcere in rapporto alla popolazione carcerata è di 20 volte superiore a quella ai suicidi esterni in rapporto alla popolazione esterna. Quindi, come vedete, sono 20 volte, è una cosa spaventosa, molto 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 grave. Considerate che poi fuori a volte succede, ci stanno le persone appunto estremamente malate che fanno questa sorta di suicidio che viene chiamato così, però è un po' una sorta di eutanasia. Ci stanno le persone estremamente vecchie, malate o con malattie incurabili. queste in carcere non ci stanno, in carcere ci stanno tutte persone sostanzialmente sane che si tolgono la vita 20 volte di più di quelle fuori. E perché questa, questo dramma ha avuto un'impennata? Non è che è sempre stato così. In carcere, il carcere da quando è nato, le persone soffrono, è un luogo destinato a imporre sofferenza, sofferenze atroci, no? È un dramma per chi ci sta dentro. Questo lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, credo che lo sanno tutti coloro che ascoltano questa trasmissione, ma lo dicono anche coloro che gestiscono l'amministrazione carceraria. Il carcere, per come è congegnato, infatti, è veramente vecchio, obsoleto, sono 500 anni che c'è questa forma primitiva, assurda, di imporre sofferenze, marginando, devastando le persone, distruggendo l'identità, tutte queste cose che abbiamo raccontato e raccontiamo quotidianamente. Il problema è che perché a un certo punto c'è un'impennata di suicidi? C'è stata un'impennata di suicidi spaventosa, perché ha coinciso con il fallimento. Abbiamo detto pure, questa è un'analisi che alcuni hanno fatto, alcuni giovani ricercatori qualche anno fa hanno fatto questa interessante ricerca, hanno visto da quando è iniziata l'impennata dei suicidi. Ci sono sempre stati, però è un'impennata, cioè passando da 10-15 l'anno a 40, 50, 60 l'anno. Perché questa impennata? E ha coinciso abbastanza vicina con il fallimento delle riforme. Apposta la ritiriamo fuori oggi perché si profila un altro fallimento di qualcosa a cui le persone incarcerate avevano sperato nella riforma, questa qui di Orlando. Non è un granché, era però semplicemente di agevolare i meccanismi burocratici che permettono di passare alle misure alternative. Questa cosa per ora sta in alto mare, di nuovo con questa difficoltà di costruire un governo, comunque sia lo spostamento a destra che c'è stato, o comunque sia, lasciamo stare destra e sinistra perché ormai dicono un po' tutti che questa differenza dice poco. Sicuramente però hanno vinto la gran parte delle persone che siedono in Parlamento oggi, ma probabilmente anche domani, se rifacessero le elezioni domani o comunque a tempi brevi, forze politiche che hanno un rapporto con il carcere volto a dire: è bene che esista il carcere. Casomai qualcuno diceva un po' abbellito, cioè non deve essere questa cosa brutta che cascano i muri, eccetera. Però il carcere deve rimanere, anzi addirittura quasi tutte le forze politiche che hanno vinto queste elezioni sono per costruire nuovi carceri, perché bisogna mandare la gente in galera e tenercela, e quindi ci vogliono più carceri, perché adesso il sovraffollamento, adesso la presenza sono 58.600 presenze in carcere a fronte di una capienza che non raggiunge 50.000, quindi ce ne stanno già 8-9.000 in più della presenza, quindi si chiama sovraffollamento. E loro dicono: beh, costruiamo nuove carceri, quindi altri soldi, diciamo, del contribuente di tutti noi, che ci si potrebbero fare scuole, asili nido, strade, cioè tutte le cose invece molto più utili alla collettività. E quindi questa riforma di Orlando che facilitava un po' la parte burocratica per l'accesso alle misure alternative nell'ultima parte della pena, della condanna, gli ultimi 4 anni e altre piccole così aggiustamenti, pare che sia, insomma, in alto mare e come mente naufraga. E allora, siccome la grande impennata di suicidi è avvenuta all'indomani del fallimento della grande riforma che si aspettava da 30 anni, quella del 75, si aspettava da 30 anni perché con la fine, diciamo, della liberazione, col 45, la fine del regime fascista, che era un regime volto alla grossa presenza di persone in carcere, cioè teneva il carcere come punto di come colonna centrale del meccanismo dell'ordine pubblico, e diceva: più persone stanno in carcere, più il cittadino si sente libero. Oggi pure pensano tutti così. Allora uno dice: siamo ancora in regime fascista? Ma non lo so, questo non sta a me dirlo. Sicuramente non siamo in un paese dove la gente pensa liberamente col proprio cervello, va appresso a slogan, a frasi fatte, a stupidaggini. Soprattutto, e questa è una stupidaggine perché non è vero. Non è vero, anche qui ce lo dicono i numeri, così come i numeri ci dicono che non stanno regredendo i suicidi, i numeri ci dicono che la gente che va in carcere, se esce a fine pena, cioè senza sconti di pena e passaggio alle misure alternative, torna a delinquere, cioè a fare quello per cui era entrato in carcere, ebbene il 72% si chiamano recidivi. Quindi vuol dire che praticamente 2 su 3 tornano a fare quello che facevano prima. Quindi il carcere che cosa serve? Non serve a niente, no? Ovviamente, non solo è una anzi, non solo non serve a niente. Qualcuno la chiama scuola del crimine, qualcuno la chiama la scuola della finzione, perché il carcerato è costretto, il carcerato e la carcerata sono costretti a fingere, per non possono tirar fuori tutto il veleno che hanno accumulato dalla presenza in carcere, perché per avere appunto bisogna dire oh sì quanto è bello il carcere che ci ha rieducato, ci ha ricusato, in modo che esci un po' prima o comunque esci tranquillamente, però poi ovviamente fuori ti dovrai fare i conti con quella società che prima ti ha costretto a fare le attività extralegali e ovviamente ti torna a costringere a fare attività extralegali, anche perché esci con un marchio abbastanza indelebile, quello del delinquente. Insomma, questo è il punto. Dicevamo quindi che il problema del suicidio è uno degli elementi centrali, quindi oggi ci servirà, oggi anche in futuro, che è stato, si è incrementato quando c'è stato il fallimento della grande riforma, diciamo la riforma del 75, attesa da tempo, che aveva messo in moto la popolazione detenuta, che ha dato una immagine di sé dal 68 al 75 di grande spessore intellettuali, perché hanno scritto critiche del carcere di grande rilievo i carcerati, i detenuti e le detenute, hanno fatto proteste di grande anche questa capacità organizzativa, cioè hanno convinto una buona parte della società che il carcere andava non riformato ma cambiato sostanzialmente, che la sanzione attraverso il carcere era una cosa demenziale, brutta, stupida e inutile. Considerate che questi scritti dei carcerati degli anni 70 sono utilizzati in molte università del resto del mondo, non in Italia, perché in Italia mai c'è il silenzio su quel periodo, non è successo niente, ci hanno messo un velo sopra e si dicono luoghi comuni, frasi fatte, pregiudizi, tutte stupidaggini, anche da una parte e dall'altra non si analizza esattamente che cosa è successo in quel periodo. Si ha la paura, cioè il sistema di potere, le classi dirigenti, la burocrazia, tutti hanno, lo Stato eccetera, hanno paura di affrontare, di capire che cosa è successo in quel decennio chiamato così anni 70 e anche oltre, perché è cominciato a metà degli anni 60 e è finito a metà degli anni 80, quel periodo di grandi sovvertimenti. Dunque, quindi il suicidio avviene in carcere perché è un luogo che distrugge la speranza, e questa cosa è molto più forte quando appunto un'aspettativa di riforma viene stracciata, distrutta, calpestata dal potere. È successo nel 75, ho detto si aspettava da 30 anni, il fascismo era finito da 30 anni e da 30 anni si aspettava che le norme fasciste che regolavano il carcere venissero cambiate con una riforma adeguata ai tempi. Se ne è discusso, parlato, dibattito, eccetera, invece è venuto fuori la riforma del 75, una cosa abbastanza schifosa, che ha introdotto tra le altre cose orrende il carcere speciale, quello che c'è, cioè, perlomeno le misure, quello che fu allora il carcere speciale, articolo 90, adesso è 41 bis, cioè la possibilità di arrivare a momenti di chiusura totale. Questo è il discorso del suicidio. Ma andiamo avanti per vedere che cosa è successo. Appunto, il numero dei suicidi non accenna a diminuire. Dicevo che appunto una cosa che non ho. L'amministrazione penitenziaria è consapevole di questo coso, che è un dramma che ovviamente fa a parlare tante persone, cioè l'enorme livello dei suicidi, hanno introdotto nel carcere gli psicologi e le psicologhe, che parlano soprattutto con le persone appena arrivate in carcere, si chiamano nuovi giunti, quelli che sono appena giunti da fuori, dalla libertà, diciamo, che arrivano in carcere, per vedere, per sondare come stanno, dicevo, i psichi, per capire se hanno tendenze. Questo servizio Nuovi Giunti, che è introdotto appunto, poi l'hanno pure diminuiti gli psicologi e le psicologhe per risparmiare, perché qui il problema devono sempre risparmiare, però comunque non sono servite questo servizio di psicologia per aiutare a diminuire i suicidi, perché non è tanto scusate, non è una persona che è propensa a suicidarsi quella che si suicida, ma è una persona addirittura che crede, che pensa che dal carcere possa ottenere delle cose, che il carcere è solo un passaggio per un errore che ha fatto e quindi può servire veramente a riprendere il cammino sociale. Invece quando si accorge che non è così, è chiaro che in piena facoltà mentale decide di andar via da quella bruttura, e l'unico modo è quello del suicidio, perché le evasioni anche queste sono in netta diminuzione, ormai sono, si contano sulla punta di una, sulle dita di una mano. E quindi l'assenza, la distruzione di una speranza chiaramente porta l'incremento dei suicidi. Allora attenzione, diciamo, questa riforma Orlando, chiamata Orlando, il ministro della giustizia era lui che ha messo in moto tutto questo meccanismo da 2 anni a questa parte, e che è rimasta in alto mare. I decreti sono ancora lì sospesi alle commissioni parlamentari, che non prendono il via perché appunto non c'è un governo che le possa attivare. La commissione speciale non ha in mente di interessarsi di questi decreti. Considerate che questi decreti attuativi di queste piccole riforme, però che li aspettavano i detenuti e le detenute, sono prodotti da una legge delega del giugno del 2017. La legge delega, come è nelle regole appunto, dopo un anno decade, quindi se entro giugno, quindi tra un mese e qualche giorno, questi decreti non verranno attuati, decade tutta la legge delega. La legge, credo, mi pare che è del 14 giugno, o posso sbagliare di qualche giorno, comunque è un po' prima della metà di giugno, 13 o 14 giugno, la legge delega. Se entro quella data i decreti non diventano attuativi, cioè non fanno quel percorso commissioni di nuovo governo per l'approvazione, per la definitiva approvazione, decade tutta la legge delega, quindi casca tutto il castelletto e non rimane nulla. E allora, perché questa cosa? Lo vediamo tra un attimo, intanto vediamo che altro sta succedendo. Se ne preoccupano i dirigenti del carcere di questa cosa. Per esempio Santi Consolo, che è responsabile del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per quanto riguarda i detenuti, dice: il problema è il lavoro. Attualmente vi sono 18.000 persone che lavorano in carcere su 58.000, quindi 40.000 non hanno lavoro. E lui dice: però l'abbiamo aumentati, perché nella fine del 2016 erano 16.200 e alla fine del 2017 sono 18.100, quindi è un incremento di quasi 2.000 persone in più. Dice: abbiamo fatto un bel lavoro, è contento di questo fatto, però i 40.000 che non hanno lavoro, vabbè. E lui dice: il lavoro proporremo al governo noi, perché è un provvedimento che dovrà fare il governo, noi proporremo, dice appunto l'amministrazione penitenziaria, proporremo al governo di fare una legge che dia degli sconti di pena a quelli che hanno lavoro. Ma il lavoro carcerario già è difficile per quelli fuori, cercare un lavoro, trovarlo, lo cercano tutti, ma trovarlo è difficile. Pensate quelli che stanno in carcere come possono trovare un lavoro. Ovviamente da che cosa dipende il lavoro in carcere? Da tutti questi, a parte quelli interni cosiddetti, quelli domestici, cioè spazzino, spesino, quello che porta il vite eccetera, che sono pochissimi. Il resto sono attività messe in piedi dalla regione, dal comune, mettono in piedi dei progetti per far lavorare, leggete ogni tanto sul giornale qualcuno che fa il vino, qualcuno che fa la birra, mettono su dei gruppi di lavoratori che fanno queste cose, ma non nasce per loro iniziativa, non può nascere per loro iniziativa. Come fai? Stai dentro al carcere, che vai fuori a cercare? Beh, qualcuno te lo deve portare questo intervento, e tu ci metti la buona volontà e anche la capacità di fare queste cose. Quindi è tutto in mano ad altri il destino delle persone in carcere. Questo è il dramma, è vero, del carcere. Poiché la riforma sta così in alto mare, oggi e domani ci sarà lo sciopero delle camere penali. Le camere penali sono gli avvocati difensori, no? Lo sapete. Gli avvocati difensori riuniti in camere penali che sono riunite sia per regione e sia per a livello nazionale. Stavolta l'Unione Camere Penali Nazionale ha indetto lo sciopero il 2 e il 3, quindi oggi e domani. Quindi tutte le attività, i processi ovviamente sono sospesi, senza l'avvocato non può, il processo si ferma, e anche i colloqui con gli assistiti eccetera. Fanno il 3 domani, fanno anche una manifestazione, per chi è interessato ci può andare, è alle 9.30 di mattina a Roma presso la residenza di Ripetta, perché c'è lì una sede appunto di queste Unione Camere Penali, e porteranno che potete trovarlo e leggerlo in rete, un appello fatto al Parlamento attualmente in carica, alle forze politiche rappresentate in Parlamento, perché diano mettano in moto questa riforma attualmente sospesa lì. E vabbè, questo è quindi un problema, quindi se ne occupano pure appunto gli avvocati, perché con toni durissimi, non le leggo perché la cosa che abbiamo detto mille volte, la loro invettiva contro le forze politiche che hanno bloccato, quelle attualmente uscite fuori dalle elezioni, hanno bloccato questo provvedimento, diciamo, di riforma, insomma, loro fanno questa protesta, e due giorni di sciopero è una cosa importante per gli avvocati, non lo fanno spesso, eh. Poi non è per rivendicazioni, cioè per come fanno gli altri lavoratori per avere 5 lire in più, non è quello, perché è un libero professionista l'avvocato difensore, e quindi però lo fanno proprio per dire è una vergogna quello che state facendo al mondo politico, è una vergogna, perché non si può ottenere lanciare queste aspettative e poi frustrarle per le persone detenute, è la fine. With my pants behind me, I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bay or dropping the bomb on my street. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. The road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of acacia, man, I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Allora, continuando per questa analisi che diciamo fatta sul carcere oggi, sulla situazione del carcere italiano oggi, leggiamo il 14° rapporto di Antigone. Sapete, Antigone, ne parliamo spesso, è quell'associazione per i diritti dei detenuti, comunque, che cerca di segnalare, ha avuto la possibilità qualche anno fa di entrare in carcere, quindi ha fatto la visita su 86 istituti penitenziari su 190, e quindi un bel po', c'è un bel, diciamo, un bel campione, e ha verificato delle situazioni drammatiche: sovraffollamento cronico, celle senza doccia. Ricordiamo che le celle con la doccia sono previste dal regolamento penitenziario. Regolamento, non ordinamento, sono due cose diverse. Il regolamento significa che le regole con cui deve svolgersi la giornata detenuta del carcerato e della carcerata, quindi dentro quello viene. L'ordinamento è e invece il complesso che verifica anche la possibilità di uscire dal carcere, quando vai a misura alternativa, chi devi interessare per andare, tutto questi due filoni. Il regolamento penitenziario, fatto anche questo sull'onda di miglioriamo, cambiamo il carcere del 2000, quindi 18 anni fa, affermava che le celle dovevano stare, nelle celle ci doveva stare una doccia, il bagno, il water, insomma, doveva essere in luogo diverso da quello dove si dorme e si mangia, quindi tutta una serie di cose che ovviamente non sono state fatte, perché fare questi lavori non costa un sacco di soldi, non ce l'hanno, dicono di non averceli e così via. Dunque, ripetute condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e continua a condannare lo Stato italiano perché tiene le carceri in condizioni subumane, e poi dice appunto tante chiamate così evasioni definitive, cioè i suicidi, fa un piano veramente drammatico sulla situazione delle carceri italiane. Sono andate dal nord al sud, hanno visitato questi ambienti, sono al di sotto di quello che dice lo stesso regolamento, di quelle che sono le aspettative delle persone detenute, ma anche di quello che la gente che sta fuori immagina sia il carcere. Viene veramente degradate, abbandonate, considerate che hanno ridotto di molto le spese in carcere, perché hanno ridotto dappertutto, tutta la spesa pubblica tagliata ha riguardato anche molto le carceri, quindi non si fanno più manutenzioni né ristrutturazioni, quindi le carceri sono quelle vecchie, alcune hanno 200 anni, guardate Regina Coeli, che insomma più di 200 anni, insomma i detenuti hanno meno di 3 metri quadrati a disposizione, come dice l'ordinamento europeo, quello firmato nel 49 da tutti i paesi, da tutti gli stati europei compresa l'Italia, che definivano le condizioni in cui tenere le carceri, ovviamente completamente degradate, e da quella violazione, lo Stato italiano viola le leggi che ha firmato essa stessa, appunto, che era un regolamento, le norme con cui gli stati devono tenere le carceri, le proprie carceri, e le viola in continuazione, e quindi prende sempre sonore multe da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo. E poi dice la presenza dei water closet, cioè dei UC, delle turche in genere, sono in ambiente non separato dalla cella, stanno dentro la cella, a volte si mette soltanto un lenzuolo intorno oppure un muretto alto mezzo metro, insomma tutta il 43% degli istituti visitati, quindi quasi la metà, non aveva corsi di formazione professionale attivi, non avevano spazi per eventuali lavorazioni, non avevano niente. Quindi questo è lo potete leggere su internet, chi sta fuori, cioè, potete leggere il rapporto di Antigone, molto amaro, molto duro. Per questo anche appunto si pensava che questa riforma generale dell'ordinamento penitenziario avrebbe dato anche un qualcosa in più alle condizioni di vita materiali. Altre cose che hanno valutato il rapporto Antigone insieme ad altri ricercatori è che le dicerie, molte dicerie sul carcere sono realmente dei falsi. In realtà quando si parla di carcere, quando i giornali parlano di carcere, è per poca conoscenza, perché è difficile conoscere il carcere, si va appunto per cose superficiali. È pieno di pregiudizi, cari, di luoghi comuni, di frasi fatte, niente attinente alla realtà, e quindi poi non solo, c'è l'abitudine da parte dei giornalisti, anche dei coloro ricercatori eccetera, tranne quelli per bene, quelli bravi, di non sentire quelli che in carcere ci stanno, e non sentirli in maniera, cioè o li sentono pubblicamente, ma il carcerato quando parla pubblicamente, quando lo sente anche il carceriere, cioè il direttore, cioè, è chiaro che non dice scusate, non dice la verità, perché è il suo giudice, poi il carceriere, direttore o capo delle guardie, perché quindi dice sì, va tutto bene, che deve dire, altrimenti il permesso che ha chiesto o altre cose saltano. Il raffreddore non ci abbandona. Quindi tra le tante dicerie c'è quella che dice che le persone straniere sono dedite al crimine. Questo è un falso, tutto, la gran parte dei giornali italiani dicono questa baggianata, è una falsità bella e buona, perché i numeri dicono il contrario. i numeri, che non è ci vuole una mente matematica, i numeri dicono prendiamo gli ultimi 10 anni, dicono loro, ma è ovvio, oppure anche gli ultimi 10 anni, da quando è iniziata la presenza massiccia delle persone non italiane in carcere, no? Negli 10 anni gli stranieri nella realtà italiana sono raddoppiati nei numeri, in 10 anni sono raddoppiati, e le persone detenute straniere sono invece diminuite di 2000 unità, quindi la popolazione prima era tot 10 anni fa, adesso è il doppio di tot, cioè è raddoppiata, e uno dice, beh, sono raddoppiati anche i detenuti, se c'è questo rapporto tra le persone straniere e diciamo la profensione, la possibilità di fare di delinque, allora dovrebbero essere raddoppiate, invece no, non solo non sono raddoppiate, ma sono addirittura diminuite. Quindi queste falsità, queste baggianate, chiaramente sono abbastanza penose per chi le dice, perché dimostrano la stupidità dei giornalisti, di molti uomini politici, donne politiche, insomma, di tutti quelli che dicono ste chiare. Ma come la famosa chiare, ci hanno fatto la campagna elettorale, e purtroppo molta gente ha dato il voto a queste forze politiche che dicevano dei falsi clamorosi. Per esempio dicevano, non so chi, ma non è, lo sapete meglio voi, dice, perché io la seguo poco la campagna elettorale, a dir il vero, comunque dicevano che fermiamo gli stranieri perché ci tolgono il lavoro e violentano le nostre donne. Anche qui è un falso clamoroso, perché il 90% delle violenze contro le donne viene fatto da persone che hanno la nazionalità italiana, in famiglia, nella sacra famiglia vengono fatte dal marito, dal padre, dal fratello, da persone che stanno in famiglia da tempo e che sono italiani di 7 generazioni. Quindi quest'altra stupidaggine è un falso, una serie di falsità a cui però la gente abbocca, ma non solo perché è stupida, è una stupidità voluta, nel senso che dare retta a questi cialtroni, a questi chiacchieroni di bugie, permette di come dire, evita di pensare. Perché il pensiero è un tarletto che, se si mette in moto, ti può dire, a un certo punto, il tarletto di ogni persona, dice la stessa persona di cui lui fa parte, dice, ma quanto sei stupido a credere a ste scemenze. Allora non pensano, e non pensando si rifugiano nei luoghi comuni, nelle frasi fatte, sì, sono tutti, è tutta colpa degli stranieri, il lavoro manca perché è colpa degli stranieri, che le fabbriche che chiudono chiaramente non sono degli stranieri, sono capitalisti italiani imballati dei soldi che vanno, che so, per esempio in Slovacchia o in Ungheria, perché lì il lavoro costa di meno, ecco, quindi non c'entra tanto. Vabbè, sono appunto per evitare di farsi delle domande, mettere in moto il pensiero che ti può dire, caro cittadino italiano, sei proprio cretino a credere queste cose, la gente non pensa e dice, vabbè. E insomma, questo è il quadro della situazione, come vedete, per niente rosea, però. Ecco, da oggi iniziamo un ragionamento insieme a voi, tutte e tutti, perché vi riguarda, cioè no, di cui chiediamo proprio il vostro, che dovete sviluppare voi, perché il problema è che questo quadro tremendo, ormai il carcere è stato affrontato da 1000 posti diversi e sempre un inferno rimane, e l'unica soluzione è quella che si metta in moto all'interno delle carceri un movimento delle persone detenute. The news of the world.
up in the house like a pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train.
Allora, 15:36, iniziamo, come diciamo, questo ragionamento insieme, che poi dovranno sviluppare le persone detenute, di come rimettere in moto un movimento dei detenuti. Perché? Perché è l'unico modo per evitare appunto queste, come dire, queste cadute di speranza. Perché se uno ha una popolazione come quella detenuta affida le proprie speranze, non so, ai politici, ai ministri, alle forze, ai partiti, eccetera, di risolvere la questione, e poi e non ha modo di operare per seguire, perché stanno in carcere, no? Ma anche se uno sta fuori non c'ha modo di seguire questi che nei palazzi fanno i loro impicci, imbrogli, e quindi rimane poi così, sta in aspettativa, delega le proprie speranze a queste persone, poi c'è una frustrazione delle speranze che significa appunto che può produrre il suicidio, come abbiamo visto, o comunque l'annichilimento delle prospettive e delle aspettative. Dunque, il problema qual è? È che invece bisogna costruire, cioè bisogna che in carcere le persone detenute si aggreghino, come nelle forme, ormai c'è un'esperienza in Italia, c'è una grossa esperienza, collettivi, nuclei, cioè parlare, discutere, cominciare a vedere che cosa può servire. E quello lo sanno, perché proteste ce ne sono tutti i giorni nelle carceri, no? Piccole proteste, ovviamente, non è che si parla di Roma, però battiture, scioperi della fame, altre proteste ce ne stanno sui piccoli problemi, 10 minuti, mezz'ora di più aria, il vitto che fa schifo, le guardie troppo arroganti, che so, i colloqui che vengono bloccati o ridotti come orario, cioè i mille problemi che le persone detenute hanno. Su questo in carcere la gente, diciamo così, fa proteste perché non viene rispettato cose pure previste da regolamenti a favore delle persone detenute. E quindi non è che non ci sono movimenti. Quello che è importante però capire, perché questo può consentire alle persone detenute in lotta di avere molta più forza, quella di costruire un rapporto con l'esterno, ma non verso quelli che contano, come dire, cioè siano essi istituzioni o partiti o grandi parlamentari, eccetera, ma mettere in moto da soli, come è già successo, una riflessione, un ragionamento, partendo anche dalle piccole cose. Va bene partire dalla mezz'ora d'aria in più, è un bisogno, una necessità, e va bene, e tutti vi appoggeremo, bisogna appoggiare, o il Vitto che fa schifo, tutte queste, partiamo dalle, ma per andare dove? Questo è il punto centrale, per andare dove? Questa riforma, questa qui che sta fallendo, questa, così come quella del 75, perché sono fallite? Per due motivi: una, perché era stata dai detenuti delegata ad altri, governi, ai partiti, alle grandi associazioni. Voi pensate a questi nostri problemi, e quelli vedete ci hanno pensato male, perché la cosa non è andata in porto. E l'altra, perché in questa cosa non ha consentito di avere dei rapporti diretti tra il movimento dei detenuti e fuori. Fuori i rapporti non bisogna pigliarli appunto con le istituzioni, i grandi partiti, ma con le persone, i piccoli collettivi, i piccoli sindacati di base, cioè le altre persone che in modo diverso, per altre condizioni di vita, anche loro lottano per cambiarla. Che so, i lavoratori nei posti di lavoro che rischiano il licenziamento, a volte lottano contro il licenziamento, o perché hanno un peggioramento dell'orario o del salario, o che nei quartieri lottano perché che ne so, ci vogliono mettere, vogliono rubargli un po' di verde o rovinargli la vita facendo costruzioni assurde, apodittiche, eccetera. Ecco, queste persone qui sono nella stessa condizione delle persone detenute, cioè contano niente sul piano istituzionale, non sono niente, sono per, no, uomini e donne semplici che hanno poco diciamo poche possibilità, però se si organizzano e lottano possono raggiungere grossi obiettivi. La stessa cosa delle persone detenute: se i detenuti e le detenute insieme, man mano, col tempo che ci vuole, costruiscono una serie di rivendicazioni proprie, anche piccole, partendo da quelle piccole, ma sapendo che si deve andare in un certo senso, dove? Quello di mettere in discussione la galera nel suo complesso, cioè la galera nel suo complesso. Noi dobbiamo arrivare, il tempo che ci vorrà non ha importanza, ma dobbiamo arrivare a liberarci dalla galera, cioè a fare in modo che questa struttura, tra l'altro vecchia perché ha più di 500 anni, medievale nella sua concezione, 500 anni fa c'era un altro mondo, volta alla tortura, al supplizio, al massacro, eccetera, va abolita. Bisogna mettere in moto un percorso di abolizione, non subito d'amblè, adesso partiamo, aboliamo le carceri, no, chiaramente bisogna far maturare la cosa, no? Bisogna far maturare la cosa e verificare e capire che anche la piccola lotta, appunto la mezz'ora d'aria in più, può avere una sua collocazione in questo percorso di abolire il carcere, e perché lo ha se gli diamo, se la cosa la dirigono gli stessi detenuti e detenute. Questo è il problema, perché sanno dove vogliono andare a parare. Il carcere, che il carcere non serve a niente, costa troppo, ormai lo dicono tutti, non è, c'è bisogno di scrivere libri su queste cose, però possiamo riepilogarle, i detenuti sono in grado di riepilogarle queste cose, perché appunto costa troppo, perché non serve a niente, i numeri della recidiva lo dicono, perché crea il terreno di reclutamento della malavita organizzata, delle mafie, avviene in carcere, questo lo sanno tutti, pure i sassi, pure i gatti che attraversano la strada. E perché allora lo Stato mantiene dei luoghi dove le mafie e la grande malavita può prendere i propri adepti? Perché evidentemente c'è un rapporto, che senza voler fare complotti, c'è un rapporto dello stesso interesse, l'interesse dello Stato, quando dice punisce anche gli scioperi della fame, perché la direzione del carcere punisce anche gli scioperi della fame, la protesta più semplice, la battitura, qualunque la fermata, qualunque forma di lotta viene punita in carcere, perché la direzione del carcere, dal direttore fino ai più alti, alle più alte gerarchie, vogliono che il carcere sia pacificato, cioè la gente in carcere non faccia niente, io sto qui perché voi mi rieducate, cioè vogliono che dia il totale consenso delegato al potere, perché mi devono loro cambiare, sono venuto guasto, e quindi come se fosse una macchina, cambiate qualche bullone e mi aggiustate. Loro vorrebbero questo, ma la stessa cosa la vuole la malavita organizzata, la mafia. Che cosa vuole la malavita organizzata da parte nei carceri? Vuole che i carcerati siano rispettosi dell'ordine, osseguenti, rispettosi delle gerarchie, e che ogni ordine sia lo applichino senza fiatare. La stessa cosa che vuole il potere, la stessa cosa vuole la mafia. Non è che c'è un complotto dietro, non mi interessa, ci sarà pure, ma non è quello importante che ci sia corruzione, non è quello il problema. Il problema è che scavando a fondo, cioè ragionando, ciò che vuole il sistema di Stato, partiti, Parlamento, istituzioni, dal detenuto e alla detenuta oggi, è la stessa cosa, lo stesso comportamento che vuole la malavita organizzata, la mafia. Cioè vogliono, entrambi vogliono che il detenuto e la detenuta siano osseguienti, rispettosi, obbedienti, che ogni comando che viene dall'alto, qualunque sia l'alto, lo Stato, il boss mafioso, venga rispettato acriticamente, senza sollevare dubbi. Allora vedete che c'è una comunità di intenti oggettiva, obiettiva, non è che si devono mettere, non è necessario che si mettano d'accordo. Infatti non è, io non dico che si mettano d'accordo dietro le quinte, se qualcuno lo fa non è quello il problema, è che hanno lo stesso obiettivo. Questo dove l'abbiamo verificato? L'abbiamo verificato nelle carceri, perché nelle carceri, quando ci sono state le prime proteste, è iniziato il percorso di protesta a partire dal 68-69 nelle carceri, cioè i giovani rapinatori o piccoli come si chiama, che facevano furti, rapine, cioè entravano in carcere, erano giovani però delle grandi metropoli, delle periferie metropolitane, trovavano due poteri lì dentro, cioè erano negli anni 60 era ben strutturato, fatelo raccontare da qualche vecchio carcerato, il potere, c'era il direttore, il capo delle guardie che rappresentavano il potere dello Stato e che volevano obbedienza e silenzio, e c'era il boss mafioso che voleva lo stesso obbedienza e silenzio da parte dei carcerati. Quindi quando entravi in carcere sentivi questi due poteri che volevano tutte e due la stessa cosa: dovevi stare zitto, buono, aspetta, esegui gli ordini e basta, non esprimere nulla, volevano questo. I carcerati giovani erano una nuova generazione in subbuglio, si è messa in difficoltà, ha cominciato a mettere in moto le sue proteste. Chi hanno avuto come nemici? Tutti e due questi, i boss mafiosi che cominciavano, menavano, cosavano eccetera, e la direzione del carcere, lo stesso, punizioni, cioè l'isolamento, bastonate eccetera. Quindi come vedete, l'abbiamo verificato in percorso di decenni e decenni nelle carceri italiane, quanto gli obiettivi di questi due poteri, malavita pesante, così la chiamano, la mala pesante si chiama, che può essere mafiosa o non mafiosa, non ha importanza di fare, cioè comunque la grande malavita organizzata, che in carcere si chiama la mala pesante. Ecco, la mala pesante, a differenza della leggera, che sarebbe appunto quella che fa le batterie, che fanno le rapine o i furti, le cose piccole, bandarelle che contano poco, ecco, la mala pesante e le istituzioni hanno lo stesso obiettivo. I carcerati e le carcerate hanno un obiettivo completamente opposto, devono mettere in discussione proprio queste regole, questi ordini, e lo devono fare con la protesta, con la lotta, mettendo in moto questo. Questo è il primo problema centrale che c'è. Come lo fanno? Riappropriandosi del percorso di rivendicazioni. Bisogna che lo scelgano i detenuti e le detenute e quale rivendicazione portare avanti. Appunto, dalla più minima, quella che le celle sporche, appunto l'aria insufficiente, i colloqui, il pacco ai colloqui, tutte queste cose qua vanno bene tutte, purché sia chiaro per chi lotta che queste cose vanno nel senso di mettere in discussione il carcere. Non è che questa cosa va ripresa oggi perché la repressione dello Stato ha azzerato tutto quello che era stato costruito nei decenni precedenti, e poi anche il battage pubblicitario, televisioni, giornali hanno creato un po' un deserto in questo paese, sia in carcere ma soprattutto anche fuori, e quindi bisogna ricostruirlo, va ricostruito in fabbrica, dove, come avete visto, che praticamente i padroni fanno come gli pare, i licenziamenti li fanno con un SMS, lo sapete, ti arriva l'SMS e dice: lei da domani non ha più, non fa più parte di questo, non lavora più con noi, arrivederci, ti saluto, punto e punto, c'è un punto al massimo, cioè, capite come siamo messi, non ti spiegano le ragioni, non ha importanza, decidono, sono i padroni assoluti. Così avviene un po' dappertutto, in un territorio decidono di spaccare tutto per far passare, come stanno facendo nei territori terremotati, vogliono far passare sottoterra le condotte del gas, del metano, il gas liquido, e chiaramente la gente si oppone, zona terremotata, sotto fate passare queste cose, che significa facciamo veramente i, come si dice, i fuochi di Capodanno. Loro non gli frega niente, no? Fanno queste cose qui come la TAB, no? Tutte queste cose inutili, costose e dannose per l'ambiente e per le persone che ci vivono. Le fanno perché decidono che gli interessa fare questo business, questi profitti, eccetera. La gente si ribella a queste cose qui. E se si organizza bene, ma non deve delegare niente a nessuno, bisogna decidere come portare avanti i propri interessi, ecco, e sapendo che l'obiettivo è quello di mettere in discussione le carceri, la struttura, il sistema sanzionatorio attuale in Italia, non solo in Italia, più o meno in tutto il mondo, è quello che qualunque trasgressione viene punita col carcere. Questa cosa va distrutta. Il sistema sanzionatorio può anche esistere, però deve essere completamente ricalibrato sulle esigenze delle persone in questa questa realtà moderna. Ci definiamo moderni, cioè la libertà non si può togliere, non è quello il punto centrale. Si possono fare altre sanzioni, appunto, imporre dei percorsi, appunto, i lavori socialmente utili vanno bene, però sono più una chiacchiera che un fatto reale. Il risarcimento, una serie di meccanismi che, se ci si mette adesso, non è che li devo dire io, se appunto si fa questo ragionamento, le menti di migliaia, centinaia di migliaia di persone messe in moto tirano fuori la soluzione. Bisogna ricalibrare tutto un sistema sanzionatorio che non tenga presente il carcere. Questa cosa già è stata iniziata, portata avanti per un bel pezzo, si è chiamata decarcerizzazione, che era il passaggio precedente all'abolizione del carcere. Decarcerizzazione significava che alcuni cosiddette violazioni di legge, no? O reati, come li chiamano, quelli più piccoli, appunto il furto con scasso e via via fino alla rapina, eccetera, venivano tolti dal codice penale, cioè non più sanzionati col carcere. Con altri modi, in mille altri modi c'erano, appunto, mi sono attirato tanti altri, ognuno, soprattutto in Scandinavia e Nord Europa, hanno portato avanti questo processo di decarcerizzazione, e si andava dal basso verso l'alto, no? Levare il furto, eccetera, eccetera, tutte man mano, si sarebbe dovuto arrivare a decarcerizzare tutti i reati, tutte le violazioni di legge, gradualmente, no? Ecco, poi questo processo è stato interrotto per una serie di meccanismi che li capite benissimo. Il carcere è un business per chi appunto lo mantiene, perché costa un sacco di soldi ed è una cosa. Abbiamo visto l'altra volta che chi ha iniziato questo percorso si è vista che improvvisamente ci ha avuto qualche decina di migliaia di disoccupati in più, perché le guardie carcerarie che fanno? Beh, si possono riciclare pure le strade, per esempio, che insomma, fa altri lavori, ce ne stanno tanti necessari. E insomma, quindi va affrontato complessivamente il discorso, perché la piccola riforma, a parte che non si ottiene, come avete visto, no? Almeno dal 75 oggi sono stati tutti fallimenti i tentativi di riforme, perché sempre i detenuti l'hanno, come dire, delegata ad altri, il governo, il partito, l'associazione, le istituzioni, quello che sia, no? E invece è sempre un fallimento, la devono prendere in mano propria, e quindi e costruirsi un grosso rapporto con l'esterno. È importante, è decisivo. Il detenuto, il carcerato, la carcerata non possono andare in giro fuori a parlare alle radio e dire quello che sta succedendo. C'hanno la lettera, sì, però. E quindi devono avere un buon rapporto con le realtà esterne, non con appunto i grandi che poi gestiscono loro come gli pare quello che viene, ma con realtà simili a loro, collettivi di quartiere, di lavoro, eccetera. E con questa forza esterna possono far moltiplicare la propria voce e arrivare ovunque e portare avanti una battaglia che abbia veramente un senso. We'll be right back. E allora, 15:57 e ci avviamo alla conclusione. Dunque, questo discorso ovviamente lo riprenderemo insieme. Io mi piacerebbe farlo insieme a voi, non perché io e voi siamo cose diverse. Io sono molto tempo in carcere, quindi mi considero ancora un detenuto ex, perché appunto sono uscito e altrimenti per questo sono qui a parlare, ma di carcere ne ho fatto un bel po', una bella scorpacciata, quindi conosco qual è la realtà, per cui possiamo discutere insieme questo che dicevamo, come riappropriarsi del meccanismo, chiamate le riforme, non ha importanza come chiamare, del cambiamento, usiamo questa parola, del cambiamento del sistema carcere in vista della sua abolizione, per sostituirlo con un altro sistema sanzionatorio che inventeremo, praticheremo, sperimenteremo, eccetera. Questa è la cosa da fare ed è urgente, perché possiamo tenere un posto che uccide gente come se fosse un massacro. È un po' come le morti sul lavoro, che oggi stanno dicendo oddio ti si strappano i capelli le morti sul lavoro, ma perché non si sapeva, ma da che cosa vengono le morti sul lavoro? Da due fattori semplici, che da sempre, io sono stato in carcere, sono stato anche nel mondo del lavoro, sia in cantiere dove i morti erano tanti, sia in ferrovia dove anche lì incidenti erano tanti. Bene, le cose sono sempre molto chiare, il problema è che la stampa, la televisione, i media, ma tutta la cultura condivisa, purtroppo dice che ci rimbambisce e purtroppo ci cadiamo. La gente muore sul lavoro per due motivi: uno, l'aumento dei ritmi, a ritmi sempre più veloci le condizioni di sicurezza non le puoi rispettare, perché quelle permettono, cioè costringono a rallentare il lavoro. Se ti impongono dei ritmi veloci, tu le norme di sicurezza non le puoi rispettare, tant'è vero che una volta si facevano gli scioperi bianchi, che vuol dire bianchi si intendeva che non era uno sciopero, ma si rispettava in maniera molto rigorosa il regolamento antinfortunistico. Significava rallentare di molto la produzione, abbatterla proprio, e col padrone che rosicava, ecco che dire. E se ti dicono di accelerare il lavoro, di accelerare i ritmi, chiaramente non rispetti più le norme antinfortunistiche e ci vai sotto. L'altro è l'assenza risparmio economico che fanno i padroni delle ristrutturazioni di carattere appunto quelle che permettono di dare agli impianti maggior sicurezza. Due sono questi due, però tutto il resto non te chiacchiere, questi sono due problemi. Così come in carcere il suicidio avviene semplicemente per questo, non c'è, è stata abbattuta, distrutta la speranza di poter fare di potersi diciamo riabilitare, se si può usare questa parola, reinserirsi, lo deve fare la persona, non che qualcuno, non che lo Stato mi rieduca e riabilita e reinserisce, sono io eventualmente che posso reinserirmi, riabilitarmi e anche rieducarmi utilizzando tutti gli strumenti, ma non è che qualcuno mi può, cioè non siamo cani da ammaestrare, anche i cani Borelli, anche il cane non è detto, comunque lasciamo stare, cioè non siamo cose